sembra un pochettino strano, ma se ci mettessimo nei panni di Dio e sentissimo tutte le preghiere che fanno gli uomini, a cominciare da noi qui, e anche a cominciare da me per la precisione. Oh, io ho tutta la mia lista di lagnanze, e allora Signore ti prego per questo, ti prego per quell'altro, guarda qui, ti prego per questi altri, abbi pietà di me, poi guarda me come sono malmesso. E tutti noi abbiamo tutta la nostra lista di bisogni materiali da mettere avanti, e del resto facciamo bene. Il Signore ci ha chiesto esplicitamente di pregare per il pane quotidiano e per la guarigione dei malati, quindi non sono preghiere che a Lui non sono gradite. E poi a maggior ragione domandiamo la conversione di coloro che noi chiamiamo ostinati, siamo ostinati anche noi, ma insomma giustamente domandiamo il perdono dei nostri peccati, che sono sempre troppi. Senti, voltali da quella parte. E sono tutte preghiere giuste, necessarie e sante. Però mi sembra che il Signore potrebbe risponderci con il grande inno della lettera ai Filippesi che abbiamo ascoltato. Ma voi, noi, vi rendete conto? Ci credete che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale? Lo ha già fatto. Noi siamo talmente abituati alla nostra lista di lagnanze e a vedere i nostri difetti e le nostre mancanze, nel senso le nostre infermità, le nostre debolezze, le nostre contraddizioni, che ci sono tutte. Non intendo dire né che viviamo nel migliore dei mondi possibili, né nel migliore delle chiese, nella migliore delle chiese possibili, né nel migliore ordine religioso possibile, e d'altra parte neanch'io sono il migliore uomo possibile. Quindi tutte le nostre lagnanze sono giustificate. Ma ci crediamo che abbiamo ricevuto ogni, tutte e singole, le benedizioni? Per noi la benedizione è un gesto. Benedizione significa ricchezza, ogni ricchezza. Tu ti senti vuoto per molti motivi, sappi che sei pieno. Soltanto non hai attivato la tua fede. Magari lo credi, ma rimane lettera morta. Questo è il predicavano che la gente si convertisse, che abbiamo sentito nel Vangelo. Convertirsi per noi infatti ha un significato morale. Bisognerebbe che io fossi migliore, bisognerebbe che la compagnia di Gesù fosse migliore, bisognerebbe che la Chiesa fosse migliore, bisognerebbe che il mondo fosse migliore. Ed è vero. Ma il convertirsi non riguarda questo. Perché se no il Vangelo non sarebbe una bella notizia, ma sarebbe una notizia per la quale tu ti devi far carico di un sacco di pesi ai quali finora non hai pensato a sufficienza. E invece la conversione a una buona notizia è che il Padre, vedete che in questo inno c'è tutta la Trinità, eh? Il Padre ci ha benedetti, cioè ci ha arricchiti. Quindi piantala di sentirti povero, detta tra di noi. Quindi mollala. Perché la sua potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza, che rimane. Però se tu ascolti la parola di Gesù, se tu ricevi lo Spirito di Gesù, ricevi ogni e tutte e singole le benedizioni, cioè le ricchezze spirituali date per poter far fronte a tutto. Lo so bene che la nostra vita comincia con la nascita e finisce con la morte, che in genere noi consideriamo un evento triste e consideriamo come il massimo male. Lo so bene che ci sono i problemi nostri e dei nostri cari, e infatti non siamo nel migliore dei mondi possibili. In questo mondo Paolo ci dice: sappi che in Cristo, in quell'uomo lì, vorrei sottolineare proprio la in quella persona c'è una sorgente dalla quale tu tiri fuori tutto ciò che ti può reggere e sorreggere. Per tornare al Vangelo, il bastone al quale ti appoggi, il pane che ti nutre, i soldi da mettere nella sacca, il vestito che ti basta. E scendiamo in questa immagine. In lui è l'immagine del corpo mistico. Ci ha scelti prima della creazione del mondo. Jacques Monod, in un libro ancora degli anni 60, dice che noi tutto è spiegabile in termini o di caso o di necessità. E sotto sotto lo pensiamo anche noi. Ma ricordate che la scienza descrive la metafisica, spiega, non è la stessa cosa. La fede, che non è la metafisica, che va ancora più alla radice della metafisica, perché la metafisica ci fa vedere le radici delle cose. La scienza descrive la pianta perché descrive ciò che vede. Noi andiamo alle radici, cioè a ciò che non è visibile, e la fede ti dice il perché. Perché sei creato? Anche se i meccanismi che presiedono alla tua venuta a questo mondo sono quelli del caso o della necessità, tu in realtà sei stato creato perché nella carità, cioè nell'amore di Dio che ti ha amato per primo, fossi santo. L'amore di Dio ti riempie ed è lui la tua santità. E questo è accaduto prima della creazione del mondo. Adesso, nonostante la presenza del professor Meldolesi, che giustamente si mette vicino a un ventilatore, spostatevi, venite un pochettino più vicini ai ventilatori, perché sennò veramente mi morite. Fa benissimo il professore, perché sennò si muore. Ah, ma allora per mio papà non significavo niente, mia mamma non mi stimava, questo e quell'altro. I superiori mi hanno trattato così. Possiamo dire un grandissimo e chi se ne frega? Perché se io sono stato predestinato Cioè ognuno di voi faccia, ognuno di noi lamentosi e tendenzialmente rompiballe, si autodica: ma il Signore mi ha predestinato prima ancora che fossi per riempirmi di ogni benedizione in questa vita segnata da tanti problemi, che potranno anche essere i miei genitori e tutto il resto, ma intanto a me non manca niente. Incominciate a rendervene conto, attivate la fede, non lasciatela là sottoterra come la moneta di quello che nel Vangelo è detto non la investì e la nascose in un fazzoletto, cioè in un sudario, è la stessa parola. Il velo col quale si avvolgono i morti e lo si mette sotto terra dove stanno i morti, appunto. Tiratela fuori sta fede. Cioè, mi verrebbe da dire semplicemente: credeteci. In realtà ha ragione Taylor quando dice che noi viviamo in un mondo schermato. E lui fa questo esempio. Dice: fino al 6-700 tutti quanti, tutti indistintamente, in tutta Europa, credevano per esempio agli spiriti, credevano alle streghe, credevano al diavolo, credevano ai fantasmi. Dice: noi oggi siamo schermati, ci sono delle possibilità che noi non pensiamo perché le riteniamo non vere. Poi ci sono i riti sciamanici nei quali qualcuno riposa in pace, perché il futuro della civiltà tecnologica non è il razionale, è il ritorno dell'irrazionale. Perché, come diceva Chesterton, quando non si crede più a Cristo, quando non si crede più a Dio, non è che non si crede più a niente, si crede a tutto il resto. La civiltà secolare non disegna le città alle quali Asimov e la fantascienza ci ha insegnato a pensare. No, proprio no. E mi dispiace dirlo, perché è la constatazione del fallimento dell'illuminismo. Devo dire che quella vicenda mi ha fatto molto riflettere. Le tre di notte, il contrario delle tre del pomeriggio, quando Gesù è morto. Sapete che le riunioni della massoneria si fanno alle tre di notte. Una chiesa sconsacrata, un rito sciamanico. Non so perché, se io vado nella mia palestra e dico: perché non venite tutti a messa con me e facciamo un bel rito cattolico, come minimo mi ruttano dietro. Ma se io propongo in questi ambienti un po' snob, io frequento solo ambienti snob, ovviamente, ma perché non facciamo un bel rito sciamanico? Io sono sicuro che tutti direbbero: bella idea. Ma lasciamo perdere i riti sciamanici e torniamo a noi. L'amore di Dio ci ha riempiti di tutto ciò che abbiamo, di cui abbiamo bisogno. Ma io ho questo problema, io ho, sono così. Chi se ne frega? Predestinandoci a essere figli adottivi mediante Gesù Cristo. Ognuno di noi, dico ognuno, ma questo non è una promessa per il futuro, è una constatazione a partire da qualcosa che già c'è. Può entrare con Dio Padre, suo e nostro, Dio suo e Dio nostro, Padre suo e Padre nostro, nella medesima relazione diretta, immediata, che aveva Gesù, che vuol dire senza mediazioni. a tu per tu con l'infinito, direbbe Hegel, perché abbiamo il suo spirito. Vedete che dito questo si presenta Dio che si rivela come padre e come figlio e come spirito. E questo è il disegno d'amore della sua volontà. Non è un caso e non è una necessità neanche per lui, perché il caso non esiste. Punto. Mi viene in mente, tra le tante cose che avrei dovuto fare nella mia vita e purtroppo non ho fatto, ci sarebbe stata quella di leggere più attentamente e più a lungo la Summa di San Tommaso, e io invece mi sono limitato a poche questioni. Ma sfogliandola così, una volta mi era capitata una questione che dice se ci siano più mondi, che è un bel problema anche filosofico, anche direi anche per i fisici potrebbe essere un bel problema, no? Ci sono più mondi, più dimensioni. E San Tommaso comincia così, dice, ma pare che in effetti ce ne siano molti. Per esempio, dice Democrito, diceva che a seconda di come cadevano gli atomi si formavano più mondi, e così fa alcuni elenchi degli eleatici della prima filosofia. E poi dice, ma questi potevano dire così, quia mundum casu posuerunt, perché pensavano che il mondo fosse a caso. Ma noi abbiamo dimostrato che c'è un'unica intelligenza ordinante, bla bla. Il mondo non è né un caso né una necessità. Spetta a noi, esercitandoci nelle varie scienze, o storiche, o sociali, o economiche, o giuridiche, o scientifiche, nel senso proprio fisiche e chimiche, cercare di trovare un ordine in tutto questo coacervo di dati. E va benissimo, il Signore non toglie la nostra capabilità e la nostra capacità di applicare la nostra intelligenza. Però in tutto questo Lui vuole che in noi risplenda uno splendore, che c'è già. Quindi smetti di rompere le palle con quello che in te non è splendido e impara a vedere quello che c'è già di splendido. E così cominciamo a occuparci di problemi reali. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia, il suo sangue. Ci pensavo proprio in questi giorni, ma tu guarda, va bene, con la tua morte hai abitato la mia morte, con la tua condiscendenza hai accondisceso anche al peccato, cioè a come io ti trattavo, ti sfanculavo, va bene, ti andava bene anche quello. Ma poi, e questo mi manda i matti quando ci penso, quella condizione in cui io avrei dovuto rimanere lontano da te, te la sei presa tu. Sei stato fatto peccato, i miei inferi, sei andato lì per tirarmene fuori e io non li ho neanche visti. Ha preso su di sé il mio peccato, la mia colpa, ma anche la mia pena. E questa è la ricchezza della sua grazia, una generosità fontale, una sovrabbondanza di carità che non ti rinfaccia niente, una generosità che ti viene solo incontro. E noi stiamo lì a menarla con tutti i problemini che ci sono, non voglio mica dire di no, ci sono, ma attiviamo la fede, attiviamola. Tutto ciò che mi separa da te, che sarebbe l'unico problema vero che c'è nel mondo, l'unico problema vero, perché gli altri sono risolvibili, perfino la morte è risolvibile, nel senso che la fede ti dice che è una porta. Ma io ho passato tutta la vita a pensare a Gesù, ma voglio augurarmi che quando morirò lo vedrò, almeno mi dirà: eccomi, no? Hai cercato tanto? Ma noi ci crediamo, mica tanto. Ma allora il problema è nostro, e nel frattempo stiamo lì a martellarci i piedi e a martellare anche quelli degli altri, soprattutto con le nostre questioni. Guarda, mi sembra che ci dica il Padre suo e nostro: ti ho già dato tutto perché per mezzo del mio figlio t'ho tirato su. Io sono il bastone che ti solleva, sono il pane che ti nutre, sono i soldi che ti metto in tasca, sono i calzai sui quali puoi camminare, non ti mando mica scalzo sui cocci. Cioè, l'unico problema che ci potrebbe essere, e sul quale noi possiamo infatti santamente meditare, è il male, il mistero dell'iniquità. Eppure le colpe mie personali, del mondo, della Chiesa, sono già state coperte perché lui si è chinato su di noi, secondo la ricchezza della sua grazia, una ricchezza spaventosa. L'ha riversata in abbondanza su di noi. Noi continuiamo a pensare che il Signore ci abbia fatto le grazie col contagocce. Non ci ha mica fatto le grazie col contagocce. Cioè, non è avaro come noi. Siamo noi che quando dobbiamo mettere mano al portafoglio teniamo un po', come si dice a Napoli, a mano secca. Lui non ha la mano secca. E il mistero della sua volontà è questa. Secondo la benevolenza che si era proposto, benevolenza, il volere buono verso di noi, ricondurre a Cristo tutte le cose, nei cieli e sulla terra, tutto si ricapitola in Cristo. Capitulum in latino era la sigella sul quale si avvolgeva il volumen, cioè il rotolo del libro. Perché tutta la mia vita, il rotolo del mio libro, vi ricordate l'Apocalisse, no? È un libro con 7 sigilli, immaginate un rotolo con 7 elastici, scritto dentro e di fuori, tutti i casini per cui dopo noi andiamo da Meldolesi a dire: mi aiuta a leggere un po' questo libro. Lui scioglie 6 sigilli, sono mica pochi, ma il settimo lo scioglie l'agnello. Quindi andate da Meldolesi, ho tutta questa pubblicità, bisogna che mi paghi. Ma il settimo dovete andare dall'agnello immolato, cioè dal cuore di Cristo, per ricapitolare e spiegare, ossia dispiegare, tutto ciò che non riusciamo a leggere. Io non riesco a leggere il perché di tante robe che mi sono successe nella mia vita, e se dovessi vedere le cose in senso puramente descrittivo dovrei dire: ma guarda che la sorte è stata, la sorte appunto, è stata piuttosto accanita contro di me. E forse lo potremmo dire tutti, ma la fede ti fa vedere che la sorte, che non esiste, sarà stata accanita, avrai avuto tanti problemi. Ma come dice Paolo, tribolati ma non schiacciati, vinti ma non uccisi, perché? Perché lo Spirito è in noi. Ah, non lo dico per merito mio, perché non me lo sono mica dato da solo, né ci sono mica arrivato con le mie buone opere. Potrei dire anch'io, nel mio piccolo, quello che dice il nostro Amos: ma che me fregava a me di fare il prete? E men che meno il gesuita. Ma stavo benissimo a casa mia. Il Signore mi prese. Ma io sarei stato tanto bene. No, in realtà no, ma è come dire, nel senso che sto meglio così. Ma da certi punti di vista sarei stato tanto bene. Uguale, eh? Sì, sarebbe stata una vita. Stavo per dire una parolaccia, ma io sono molto elegante, quindi non le dico. Sì, sarebbe stata una vita un po' così, però da certi punti di vista. Allora, questo lo dico di me perché ognuno lo dica di sé. Perché vedete che quando il Signore ci apre alla fede, non salva mica solo il destinatario diretto. Cioè, quando il buon Dio mi ha tirato fuori da dove ero, non è mica soltanto per mostrarmi un panorama più profondo e più ricco di quello che mi metteva davanti il mondo in cui ero. Ma per tirare fuori anche voi, in fondo. Perché mi ha mandato a predicare. Cioè a dire. E quello che devo dire è questo. Se lo ha fatto con me, ma di sicuro lo fa anche con voi. Credeteci. Anzi, forse sarebbe il caso di dire, crediamoci. Cioè, se lui ha scacciato da me i demoni e da voi i demoni, quali demoni? Delle illusioni di questo mondo. Non crediate che uno può pensare, vabbè, ma perché eri così, una famiglia normale, ma se tu fossi stato battuto di soldi, peggio mi sento. Non crediate che le famiglie che noi invidiamo perché in realtà crediamo più ai soldi e alla posizione sociale che non a Gesù Cristo, in realtà facciano vedere un mondo particolarmente più significativo della fede. Fanno vedere un mondo rinchiuso nel suo egoismo, perché è su quello che è basato il mondo. Torniamo a ricordare a Sant'Agostino: due amori hanno fatto due città, o l'amore di sé fino alla morte di Dio ed eventualmente a risuscitare gli sciamani, oppure l'amore di Dio fino alla dimenticanza di sé. È vero, queste estremizzazioni, noi poi siamo intellettuali abituati a tanti distinguo, facciamo bene a farli, però le estremizzazioni hanno quello di buono, che è come guardare con la lente di ingrandimento. Guarda che alla fine o così o così. In realtà tertium non datur. I riti sciamanici che fanno, perché ormai vi rendete conto che siamo talmente in un mondo post cristiano che in qualche modo il nemico dell'umana natura può mettere fuori perfino la testolina senza che nessuno se ne accorga, perché abbiamo perso l'ABC per decifrarlo. Ma non crediate che non sia la stessa cosa nelle discoteche o nei rave party. Ma quelli non sono l'equivalente di Saturnali? È la stessa cosa. E con buona pace dell'illuminismo, mi sembra che il futuro immediato, anziché essere un futuro di luminosità razionale, sia un futuro offuscato dal delirio, dai nostri fantasmi e dai nostri demoni. Bene, il Signore ci dice, voi altri qua, cosa saremo, 50 persone? Siete esorcisti, vi mando io a cacciare i demoni. No, ma io non sono capace, ma non ho mai pensato a me come esorcista. E che cacchio! Sempre per essere eleganti. Non ci avevi mai pensato, adesso comincia a pensarci. Attiva la fede che dici di avere. E con la preghiera, con l'annuncio della parola, caccia questi demoni. Butta fuori sti cacchi di sciamani. e le voci che lo evocano. Può darsi che non ti accolgano, d'accordo, fregatene, perché il mondo è mio, io sono il Signore. E così siamo eredi, eredi di Cristo, noi che è stato il primo esorcista. In fondo Marco ci presenta tutta la vita di Gesù come un grande esorcismo sostanzialmente. Le vostre famiglie hanno bisogno di essere esorcizzate, è che noi non ci pensiamo. Volete che ve lo dica? Sì. Come io stesso avrei bisogno. Ma perciò diciamo tante volte venga il tuo regno, perché non c'è ancora, e qualche parte del regno su di me non è proprio suo, ed è tutta la mia, la causa di tutti i miei guai è quella. La tua casa, il tuo ordine, la compagnia ha bisogno di qualche esorcismo. La Santa Chiesa ha bisogno di qualche esorcismo, ma direi proprio. Però c'è già. Il fatto che sentiamo il bisogno di un esorcismo significa soltanto che la fede ci rendiamo conto che non l'abbiamo attivata come dovevamo. Ma possiamo farlo. Cosa dice Santa Teresa d'Avila? Y la puerta para entrar en este castillo es la oración. E la porta per entrare in questo è la preghiera. Dice, sono delle anime nostre, no, ma io non sono capace di pregare. Ma prega come sei capace. No, ma io ho trascurato tanti doni di Dio, sono un povero peccatore. E l'ho capito. Perché noi siamo predestinati a essere lode della sua gloria. Ma poi dice che me la tiro. Dottor Montefoschi, si rende conto che lei è predestinato a essere lode della sua gloria? No, eh? Perché non ci crediamo? Perché facciamo fatica a crederci? Perché, ma è molto umano, perché abbiamo gli occhi talmente offuscati dalle nostre lacrime e abbiamo molti motivi di piangere. Ma come dice il Salmo, perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. E siccome sta scritto, vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre, ma voi non sapete che il nostro amico prima citato tutti i giorni prega con la corona dei sette dolori della Beata Vergine. Possiamo abitare in un mondo doloroso, ma abitarlo nella fede di Maria e insieme a lei. Come lei li ha affrontati? E così impariamo la compassione, che è il nostro grande esorcismo. In un mondo crudele, in un mondo che pensa a sé, colgo l'occasione per dire adesso, così magari qualcuno che ci vede potrebbe anche fare lo sforzo di venire qui, anche se è caldo, ma le vale la pena. Martedì, dopodomani, quindi, alle 18, come facciamo sempre una volta al mese, diciamo l'osario intero, 15 misteri, tac! Alla faccia di tutti gli sciamani, guarda, il nemico umano a tua rimane tramortito, ve lo dico io, dopo i 15 misteri. Proprio sta fermo, ma non capire più niente. Poi, siccome è la memoria della Beata Vergine del Carmelo, credo di avervelo appiccicato praticamente a forza, ma se in tutti questi anni. Però se qualcuno non avesse ancora ricevuto questo regalo, può venire, perché dopo la messa delle 7, delle 19, benedirò e imporrò lo scapolare di Maria. per metterci alla sua scuola. Che te frega, c'hai l'armatura. Allora noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, quanti doni abbiamo ricevuto? Maria, il suo abito, la sua preghiera, la sua intercessione. E Gesù Cristo, niente, il suo spirito, l'Eucaristia, la parola, i sacramenti. E alla fine il Padre, perché ogni dono perfetto viene dall'alto e viene dal Padre della luce. Questa generosità fontale che butta tutto. E allora? Certo, siamo in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Una completa redenzione. Un secondo dopo la nostra morte. Ci pensavo perché mi è successo di fare una specie di podcast a Radio Vaticana sul Sacro Cuore. E io pensavo, guarda un po', anche lì io non è che ci avessi mai pensato in particolare. Eppure, di fatto, sono venute tante cose. Lui mi ha un pochettino perseguitato. È un... cos'è che dice Osea? No, io ero uno studente di giurisprudenza, che me fai a me il Sacro Cuore? Eppure, e delle volte penso, guarda che bello, un secondo dopo l'ultimo respiro, ma io spero anche prima, così tanto per abituarsi, non lo vedremo, non appoggeremo il capo sul suo petto, a lode di Dio, e lì veramente non saremo come albero piantato lungo corsi d'acqua. E le nostre foglie non cadranno mai. E in noi si rivelerà lo splendore della sua gloria, che adesso, ammetto, è per il momento un po' offuscato, però è in attesa di mostrarsi. E allora, proseguiamo la nostra messa. E adesso, compito per casa. Quando fate, ricevete la comunione, cioè tra poco, dite al Signore: Signore Gesù, ti voglio dare il permesso di agire nella mia vita, ti voglio dare il permesso di trasformare la mia vita, anche se non so dove mi porta, voglio dare il permesso di attivare la fede, perché io ci credo in te, ma vorrei che sta cosa qua esplodesse dentro di me. Ma sei solo tu che lo puoi fare. Uno potrebbe dire, il nemico dell'umana natura vi direbbe: a vostro rischio e pericolo, perché non sai mai. E ammetto che questa vocina c'è, ma state tranquilli, è qualcosa di inesplicabilmente bello, tutto quello che ci aspetta.